Abbiamo in linea Samir Al-Karioti, che è un palestinese, cittadino italiano, giornalista, corrispondente da Roma di France 24 in lingua araba, della BBC, e inviato, diciamo, della BBC e di Al Jazeera. Dico bene, Samir?
Sì, esattamente così. Buonasera, buongiorno a tutti.
Salve, noi ci diamo del tu, evitiamo la solita ipocrisia tra colleghi. Possiamo fare un'intervista in tono confidenziale, se per te va bene.
Sì, in tono normale.
Normale. Allora, con Samir Al-Karioti parleremo di Palestina-Israele. Cercheremo appunto, attraverso il suo punto di vista di palestinese e di giornalista, di esperto della regione medio orientale e ovviamente esperto del suo paese, di avere diciamo così, una lettura più chiara degli avvenimenti più recenti. Perché parliamo di Israele e Palestina? Perché venerdì scorso ci sono stati dei lanci di razzi dalla striscia di Gaza, che è quell'enclave costiera palestinese sovraffollata, chiusa praticamente da tutte le parti, per terra e per mare, su Israele. Un razzo ha colpito Sderot, una città diciamo del sud dello Stato ebraico, provocando, credo, lievi feriti, però poi c'è stata la dura reazione, come sempre, delle forze aeree israeliane, dell'esercito israeliano, che ha colpito delle strutture di Hamas, che è, diciamo così, il movimento, il partito, per capirci, al potere nella striscia di Gaza, e della Jihad islamica, questo movimento filo iraniano, al quale viene attribuita la paternità del lancio di questi razzi. Un inciso: di questi razzi, di questi 10 razzi, 9 sono stati intercettati dal sistema antimissile israeliano Iron Dome e uno invece è sfuggito e ha colpito Sderot. Allora, introdotto diciamo l'argomento con il fatto, Samir, che sta succedendo nella striscia di Gaza? Intanto c'è stato un morto, un palestinese, e 80 feriti. Che cosa è successo?
Sì. Rientra nella normalità, perché nel frattempo di tutti gli episodi che tu hai citato ci sono state le repressioni durissime della manifestazione del venerdì, manifestazioni pacifiche, 89 feriti, questi non hanno un conto, ogni venerdì 89, 100, 110, ogni venerdì da tantissimo tempo, per indicare una cosa, che i palestinesi difendono la loro terra. Comunque, che cosa succede nella striscia di Gaza?
Ricordiamolo, Samir, che questa manifestazione è alla frontiera di Gaza con Israele, se non uno può pensare che sia magari a Gaza City. Cioè, dei palestinesi vanno alla frontiera con Israele e manifestano, no?
No, vanno sulla loro terra a manifestare contro le postazioni militari che sono sulla loro terra, nella striscia di Gaza, da cui non sono ritirati mai gli israeliani. Scordiamo pure questi accordi del ritiro fuori Gaza. Gaza è ancora circondata, assediata, e è il carcere più grande del mondo a cielo aperto, perché i 2 milioni di palestinesi nella striscia di Gaza, dove non possono ricevere né alimenti, né medicine, né nulla, sono assediati da parte dell'Egitto e da parte di Israele, come tutto il mondo vede, dal 2007, con gli episodi e con gli scontri che è avvenuto a Gaza dopo le elezioni politiche che il popolo palestinese ha espresso democraticamente e ha scelto Hamas anziché Fatah in quella data. Per quel giorno lì c'è l'assedio, c'è questa tortura quotidiana di quasi metà dei palestinesi nella Palestina occupata e nella Palestina con parecchie zone occupate che gli israeliani stanno mangiando mano a mano con la politica di Netanyahu. Questa è la realtà. Il problema palestinese, l'occupazione, la mancata applicazione degli accordi di Oslo ci fanno vedere tutto questo, ma non vuol dire che siamo vicini a una soluzione. La politica di Netanyahu ignora completamente il popolo palestinese e la causa palestinese, che vive per conto proprio una delle più gravi crisi della storia, una crisi di leadership dell'autorità nazionale palestinese che non funziona più, che ha perso la fiducia del popolo, che anche nella striscia di Gaza la popolazione.
Si è scappata a Abu Mazen, quindi quelli che
io mi riferisco all'autorità nazionale palestinese, quella che viene chiamata l'autorità stipulatore degli accordi di Oslo, mi riferisco a queste. Anche all'interno della striscia di Gaza non c'è che una soluzione. Perché non si torna alle elezioni? Perché parecchi non vogliono le elezioni in Palestina. Le elezioni del 2006 sono state elezioni libere, con il controllo internazionale, ma disconosciute immediatamente per primo da Israele, poi il resto del mondo arabo e dei regimi arabi.
Oh, Samir, io però a questo punto partirei da questa tua introduzione affrontando non separatamente, no? Non separatamente le vicende politiche di questi giorni attuali, sia in Israele che diciamo nei palestinesi, a Gaza in particolare, a Gaza in modo molto particolare. Allora partiamo da Israele. Tu hai parlato di una politica di Netanyahu. Netanyahu però è in difficoltà, non riesce a fare il governo, vorrebbe farlo con gli ultraortodossi, con la destra israeliana, eccetera, eccetera. Mentre blu e bianco, quindi Kaol Lavan, Benny Gantz e Lapid, parrebbe vogliano cercare delle intese con i partiti arabi. Noi sappiamo che in Israele ci sono dei partiti arabi, no? Problemi con la base. Tu hai parlato di una politica di Netanyahu, che insomma è stato molto al governo, è stato per anni primo ministro in Israele. Allora Netanyahu sostanzialmente vorrebbe proseguire, tu dimmi se concordi su questa visione, proseguire con la politica degli insediamenti in Cisgiordania, quello che loro chiamano il West Bank, tenendo però calma in questo momento per ragioni politiche Hamas nella striscia, per evitare appunto lanci di razzi, manifestazioni, e allo stesso tempo lavorare con l'Egitto, i Mukhabarati, i servizi segreti egiziani, per risolvere in qualche modo, estromettere prima o poi Hamas dalla striscia. Hamas che è finanziata dal Qatar, facciamo un quadro. Questo lo sta facendo appunto, lo ha fatto fino alle elezioni scorse, ricordiamo che si è votato per due volte in un anno quest'anno in Israele. È questo il quadro della situazione?
Il fatto che Netanyahu ha i problemi suoi con i partiti del suo paese, e lui è anche quasi sotto processo, come sappiamo tutti quanti, ma lui non usa alcun strumento per dimostrare di essere interessato a una soluzione o un'altra del problema palestinese. Per lui non le interessa assolutamente nessuna soluzione. L'interesse suo è di mantenere la situazione com'è, finché non vedrà come uscirà da questo problema, perché le elezioni stesse in Israele attualmente non sono favorevoli a lui o a una maggioranza sua. Questa è una questione che riguarda loro, non riguarda il popolo palestinese. Per quanto riguarda i deputati arabi, i deputati arabi nel Knesset, sì, loro hanno dichiarato con questo loro nuovo leader che è stato eletto di essere propensi a votare per Gantz, cioè per dare il posto di primo ministro, una tattica politica intelligente per dimostrare che possono avere anche una voce nel complesso del problema, che è il problema palestinese, perché sono la minoranza più grande all'interno di Israele. Che cosa impedisce questo accordo? Perché se Gantz accettasse la loro alleanza e che lo votassero dall'esterno, come si dice in gergo parlamentare italiano,
sì, sostegno allora, esterno al governo, sì, giusto.
Esatto, e questo vuol dire che loro devono avere il diritto di essere consultati anche a livello di sicurezza dello Stato di Israele da parte del primo ministro e da parte del Presidente della Repubblica o del Presidente dello Stato di Israele in casi di emergenza, e cioè dire a loro tutti i segreti che ci sono per i piani di difesa e per i piani naturalmente di sicurezza. Loro, o i partiti israeliani, anche Gantz, non ha fiducia in loro, e questo che ha impedito l'accordo. Purtroppo è la realtà, non è che uno che parla a vanvera. No, è così. Il capo dei deputati arabi lo ha dichiarato parecchie volte, non si stanno avvicinando a noi perché temono questo fatto, praticamente. Ora questo dipende dal gioco politico, o se vogliono, con un accordo magari chiaro e tondo, di dare l'appoggio in cambio di qualche possibilità o spazio, sono affari dei partiti arabi di accettare o meno, ma loro vogliono contribuire alla pace, devono avere voce in capitolo per quanto riguarda la popolazione araba che sta in quel paese lì, che per i palestinesi normali è un territorio che è stato preso da loro, cioè a nessuno gli fa un favore perché loro hanno vissuto da sempre lì e nessuno gli fa regalo di nessun tipo, sono la gente di Nazareth, la gente di tutto il nord della Palestina.
Oh, Samir, a questo punto io mi sposterei oltre il reticolato, oltre la barriera difensiva israeliana, a Gaza. Diciamo che da novembre scorso era in atto una sorta di tregua violata qualche volta, una tregua stabilita con l'aiuto dell'ONU e dell'Egitto, del governo, dello Stato egiziano, del governo egiziano, del Cairo. Attualmente assistiamo appunto, va bene, a una serie di manifestazioni al reticolato, ma anche al lancio di razzi. E Hamas non riuscirebbe più, Hamas che controlla militarmente la striscia di Gaza, che appunto l'abbiamo detto, tra gli altri diceva gli aiuti dal Qatar, non riuscirebbe più a controllare almeno una parte, almeno una fazione della Jihad islamica, una fazione che è, diciamo, soprattutto nel nord della striscia, e che appunto si rende responsabile di questi lanci di razzi, e che mette in difficoltà la posizione di Hamas, che aveva visto recentemente anche un pur minimo allentamento della stretta del blocco, no? Della striscia di Gaza. Che sta succedendo? Che sappiamo che la Jihad islamica è fioriniana, ma in questo momento questi scontri intestini, se ci sono, risponderebbero anche a interessi personali di leadership tra questo capo del nord, Baha Abul al-Hata, e Ziad al-Nahala, che è il capo, sarebbe il leader della Jihad islamica? Quanto c'entra, ad esempio, l'Iran?
È una formazione politica come tutte le altre formazioni politiche di ideologia islamica, jihad, e tutte le organizzazioni, mi hanno insieme a loro il Fronte Popolare per la Palestina marxista-leninista, e il Fronte Democratico marxista-leninista, tutte le organizzazioni sono ad un certo livello, naturalmente di basso livello, di Al-Fatah, che stanno alla striscia di Gaza, sono tutti assediati da Israele. Ora, lanciare un missile o rispondere a qualche attacco aereo o usare il diritto alla difesa della striscia di Gaza, che deve essere sempre analizzato in un determinato modo da parte dei media occidentali, significa che c'è qualcuno che cerca di dare un'analisi non del tutto corretta e non del tutto esatta. Qual è la contesa della striscia di Gaza? La striscia di Gaza è assediata. Con quale diritto Israele assedia Gaza? Con quale diritto? Aiutato dal Qatar? Non è aiutato dal Qatar. Questa è una risoluzione dei paesi arabi, della Lega Araba, che ha fatto l'impegno di aiutare Gaza. Naturalmente Israele, con i vari vertici che sono state fatte a Sharm el-Sheikh, non Sharm el-Sheikh, e qua e là, sono riusciti a chiudere tutti i rubinetti di finanziamento. Per quale motivo? Per il motivo di costringere il popolo palestinese a Gaza di rivoltarsi contro i partiti o gruppi politici che ci sono lì. Hamas si trova anche in Cisgiordania, al Jihad c'è in Cisgiordania, c'è a Nablus, c'è a Ramallah, c'è dappertutto. In Cisgiordania, e questa è stata la tattica americana del coordinamento di sicurezza, sono riusciti a svuotare qualsiasi azione politica dei suoi significati, facendo dei palestinesi naturalmente ausiliari in a certo punto dell'esercito israeliano in determinate zone. Questo naturalmente ha costato a Abu Mazen, alla leadership palestinese, una perdita politica che non riusciranno mai a recuperare. E così anche a Gaza, loro ci stanno dappertutto, sono una parte integrante del popolo palestinese, mica sono importati da Marte, La gente che vive sulla propria terra lì, sono movimenti che sono presenti lì da decenni, non mica di ieri o nuove formazioni o nuove alleanze. Adesso c'è questo tentativo di ritornare alle urne e vediamo chi vince. Già l'esercito israeliano ogni mese pubblica un rapporto, perché qua questi rapporti qua non vengono neanche citati, e dà sondaggi delle perdite, delle vincite delle varie forze politiche secondo l'esercito israeliano, per carità, non secondo me, è pubblicato dappertutto, Hamas vincerebbe di nuovo. Ora siamo tutti davanti a un interrogativo: che cosa sarà della soluzione del problema dopo un quarto di secolo dell'accordo di Oslo, dopo tantissimi anni, 70 anni e più dell'occupazione della Palestina del 48, dove ci stanno quei deputati arabi al Knesset, e dopo, il problema palestinese torna, sembra essere il punto centrale. Qualcuno lo vuole ignorare, non vuole vedere questa realtà, le rivolte del Libano, le rivolte dell'Iraq, la primavera araba, tutto quello che succede, persino la Libia, che succede in Medio Oriente, dalle primavera araba in poi, tutto causato dal problema palestinese, dalla non soluzione del problema palestinese, e tanti qua non vogliono vedere questa realtà.
Non ritieni, Samir, che sia uno scontro invece politico, finanziario, egemonico tra potenze regionali, mettiamoci l'Iran, mettiamoci i sauditi, mettiamoci Israele e diciamo altre potenze esterne, uno scontro non soltanto sunnita sciita, ma anche intrasunnita, ma fatto di fatti concreti, di finanza, di controllo di materie prime. Cioè, non
Certo,
riconduci questa
perché.
cioè, tornando anche a Gaza, no? A quel piccolo pezzetto molto turbolento, no? Non ritieni che sia anche lì ci sia un effetto di proxy war, diciamo, dall'esterno?
Naturalmente ci sono interessi in scontro immensi, interessi tra il mondo capitalista e il mondo non capitalista, se vogliamo tornare a linguaggi vecchi, terzo mondo, imperialismo, colonialismo, tutte queste qua dobbiamo essere attenti anche a usare certe terminologie, però c'è una realtà. La cosa più brutta è una occupazione militare e straniera della terra altrui. I punti base, i punti essenziali, non si può andare oltre a un secolo di questo conflitto ignorante. Adesso è vietato dire parola arabo. È vietato dire parola palestinese, è vietato, ufficialmente vietato, tu non puoi citarlo perché ti viene perseguitato. Come? Come arabi, come?
Non
Non
in
si dice
Italia, insomma.
mai, dappertutto, non dappertutto, ma qua in modo particolare anche poco chiaro, non si sa perché. Cosa costerebbe dire che chi ha partecipato anche alla sconfitta dell'ISIS, alla sconfitta del terrorismo, è stato l'esercito arabo siriano? Che costa dirlo? Non lo dicono.
Beh, diciamo
Chi? Chi?
una parte di meriti, se dobbiamo essere onesti, ce l'è avuti anche l'Hezbollah libanese. Chiaro?
Se vogliamo essere, se, soprattutto Hezbollah, soprattutto perché Hezbollah rappresenta una realtà nella pensiero generale diffuso nel mondo arabo, e parliamo di 400-500 milioni di anime che non hanno nessun conto, contano zero, di zero, di zero, dalle prime vere arabe. In Iraq sono morte 1 milione di persone, 1 milione, perché per la bella politica di Bush e di tutti coloro che hanno partecipato con lui alla guerra del Libano, alla guerra dell'Iraq, perché l'Iraq è stato sconfitto, l'ISIS lì ha ripreso, guarda caso, Mosul, liberata dal popolo iracheno, da sunnita, sciita, malgrado questa odiosa divisione inventata da qualcuno. Io mai, la mia età, la mia generazione, mai abbiamo, io ho una caterva di amici alla pelle iracheni, non ho mai capito se era sunnita o sciita, o di origine armena, perché ci sono tanti, di origine cristiana. Era tutto normalissimo, perché per fortuna i nomi da noi non sono religiosi, i nomi sono poetici. Nella cultura araba non hanno niente a che fare con la religione. Questo per correggere qualcuno che circola in giro a scrivere delle scemenze, in tal senso non c'è questa divisione. Chi ha contribuito a questa sconfitta, a sconfiggere il terrorismo che, guarda caso, automaticamente arriva in Libia, arriva in Africa, arriva, allora c'è qualche cosa che non funziona. Tutto causato, come torno a dire, dalla permanenza della non soluzione del problema palestinese. Palestinesi che possono fare di più? Hanno dato tutto, il 78% della loro terra l'hanno data negli accordi di Oslo, purtroppo, accordi falliti nel senso pieno della parola, non per colpa loro, ma per colpa di qualcuno che non si è accontentato. Ne è dimostrazione la continua ondata di colonializzazione di tutti i pezzettini piccoli di terra rimasti in Cisgiordania e l'assedio di ferro contro la striscia di Gaza, perché è una vita questa di Gaza? Non credo. Non ci sono, nell'ospedale non ci sono le medicine. Il Qatar paga alla luce del sole, passa e l'inviato qatarino prima degli israeliani poi va a pagare soldi decisi per aiutare la popolazione.
Sì, sono stati
Adesso
loro che l'hanno fatto entrare,
distribuisce.
se no non sarebbe, diciamo, entrato, insomma.
Assolutamente, naturalmente loro lo fanno entrare, accordo sono loro, chi lo nega? Questo è un accordo preso tra stati, tra Israele e alcuni stati arabi e gli Stati Uniti d'America e tutti quelli interessati alla soluzione del problema per aiutare la popolazione di Gaza. Non pagano a Hamas, pagano ai cittadini, danno $100 ai cittadini con le liste e pagano a casa, casa per casa,
Famiglia per famiglia.
altrimenti,
Famiglia per famiglia.
famiglia per famiglia, questo avviene da 2 anni. Da 2 anni avviene così, gli altri hanno smesso di pagare da tanti anni, non pagano nemmeno Abu Mazen, non pagano nemmeno Abu Mazen perché l'accusa è pronta, vi abbiamo dato i soldi e li avete spesi. Però bisogna osservare anche quant'è critica la situazione interna palestinese,
Sì.
cioè tra un po' se non si ricorrerà ai rivali, altro che rivolte delle primavera araba in Egitto, in Iraq, in Libano, in Siria, oramai la gente non ce la fa più. Con quale diritto avviene tutto questo? Con quale diritto? E come si permettono pure di leggere? Adesso c'è il problema, oltretutto, che loro devono intervenire in ogni cosa che riguarda Gaza, anche l'aria, se passa, la possono permettere o non permettere, in accordo con i servizi segreti egiziani.
Oh, sul
Bella,
concetto io
bella roba.
vorrei concludere, se tu mi permetti, e vorrei farti una domanda, proprio in conclusione, l'avevo preventivata questa. Che sta succedendo veramente, realmente, nel Sinai egiziano? Perché c'è una forte presenza militare. Ora, dalle fonti aperte, quindi dai giornali, dalle televisioni, soprattutto dai messaggi, perché c'è una, diciamocelo, c'è una forte censura da parte di Al-Sisi, ma sono frequentissimi, una volta alla settimana c'è una strage, un attacco della polizia, la polizia che viene attaccata. Che succede veramente nel Sinai? Lì dalla Brescia, quelle parti?
Cose ambigue, molto ambigue, grazie a una politica ambigua, non chiara,
Di tipo
interna,
algerino? Come durante la guerra civile algerina?
peggio, peggio, secondo me è peggio. Io da osservatore neutrale della situazione, peggio dell'Algeria degli anni bui, peggio, assai peggio.
E
Lì
perché?
è qua.
Che cosa? Spiega, cerca se puoi di spiegarci, che è
Cioè,
interessante dal
spiegare
punto di vista di questo italiano.
la politica interna che va tutta contro i diritti umani, che riguarda tutto il paese, non, il Sinai in modo particolare era candidato di essere naturalmente la soluzione del problema della palestinese. Si parla parecchio di questo che viene definito l'affare del secolo, il deal del secolo
Il gas.
proposto dall'amministrazione americana da Trump.
Ah, sì.
Volevano tra il trasferimento dei palestinesi della striscia di Gaza, cioè tutta co come la chiamano loro, la definiscono, non lo ripeto, cioè la popolazione palestinese, buttarla fuori dai confini e fare paura alla società egiziana che guardate che i palestinesi andranno a colonializzare il Sinai. Il legame tra la gente di Gaza e la gente del Sinai e di Rafah è un legame storico, tutta la storia, dalla storia vecchia fino ad oggi. Questi sono legami quasi familiari, lo stesso dialetto popolare a Gaza è metà dialetto egiziano, per chi conosce quelle terre e non le legge solo sui giornali. Come puoi venire a svincolare i legami familiari? Però i regimi o i governi, diciamo, in Egitto fino ad ora non hanno saputo affrontare questo tema correttamente, in modo corretto, perché il punto è delicato. C'è Israele, ci sono i palestinesi e c'è la gente del Sinai. La gente del Sinai è una gente indomabile, questo si sa, è una gente che vive la sua cultura, la sua società particolare, è egiziana al 100%, ma c'è qualcuno che non le tratta in questo modo, per questo si trovano in difficoltà e sentiamo tante di queste notizie, come del resto dei paesi arabi.
C'è una contrapposizione arabo-beduina adesso nel Sinai?
Ma i beduini, guarda, i beduini sono le origini degli arabi e gli abitanti del deserto sono i beduini. Sì. Adesso non ci bastano sciiti, sunniti, cristiani, ortodossi, cattolici, adesso vogliamo aggiungere pure sì, i beduini. E riparti di esercito più forte in tutti gli eserciti arabi, in tutti. Tutti gli eserciti arabi, per chi conosce quella realtà, erano i reparti beduini, perché questi sono la loro vita quotidiana sotto la tenda, il fatto che non possono stare in un posto fisso per molto tempo, devono spostarsi, devono sempre cercare qualche cosa da dove proviene anche la loro origine culturale, cioè lo spazio aperto, il cielo aperto, come si dice, rende un po' difficile, quindi devono essere educati in una maniera, per esempio la poesia, la letteratura, quella più autentica, anche classica, proviene da loro, perché tutta, non dico scritta, ma inventata verbalmente per essere così forte, per esprimere la propria realtà, esprimere il proprio futuro. Non c'è alcuna discriminazione, gente lavoratrice che può fare, possono fare due professioni, pastori e contadini, ma ci sono delle eccellenze, ci sono alcuni dei beduini sono scienziati, laureati dalle migliori università degli Stati Uniti d'America e dell'Occidente in generale, e dell'Europa in particolare, e delle università arabe, quelle che erano famose una volta, erano le prime del mondo, ma che adesso non si sa in quale categoria, stanno nemmeno nel millesimo posto per causa di tutta questa situazione politica di non democrazia nel mondo arabo, e nessun paese arabo dove c'è una rivolta popolare che vuole soltanto una cosa: democrazia e libertà e dignità, tre parole sacrosante diventate.
Bene, noi con queste ultime tre parole pronunciate da Samir al-Karioti concludiamo la trasmissione. Ringraziamo Samir, che ricordiamo è palestinese ma è cittadino italiano, è un giornalista di lunga data anche qui in Italia, volto noto anche della televisione, che è attualmente corrispondente in lingua araba da Roma per France 24 e inviato collaboratore della BBC e di Al Jazeera. Un saluto Samir.
Un saluto a te e a tutti i vostri lettori e ascoltatori, se fate anche via audio.
E un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.